Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato. In studio Giuseppina Avola e Giovanni Ruggero.
I titoli: Turchia, resta alta la tensione per le proteste di piazza. Il ministro Bonino, forte apprensione per l'uso eccessivo della forza. Ai nostri microfoni il racconto di testimoni.
Omicidio di Pesaro, i carabinieri sulle tracce dei killer di Andrea Ferri. Gli inquirenti non escludono alcun movente.
Processo Unipol, pubblicate le motivazioni della condanna a un anno di carcere per Berlusconi.
Eternit, dopo la storica sentenza di Torino, resta in tutta Italia il problema della bonifica dell'amianto. La situazione a Urbino.
Salgono a 3 le vittime degli scontri in Turchia, ma secondo il presidente Erdogan la situazione è sotto controllo. Intanto il vice premier turco ha lanciato un appello alla piazza perché si torni alla pace. La nostra Antonella Ferrara ha sentito Renato Nardinocchi, un giovane italiano che si trova nella capitale turca.
Renato Nardinocchi lavora come ingegnere a Istanbul da 4 anni. Il suo appartamento si trova a pochi passi da piazza Taksim, in quel quartiere della vecchia Costantinopoli dove di giorno si lavora e di notte infuria la guerriglia. Com'è la situazione per le strade di Istanbul?
La situazione questa mattina sembrava abbastanza tranquilla. Questa notte invece c'erano ancora manifestanti in giro, soprattutto per la zona di Beşiktaş.
Pensa di essere al sicuro in questo momento?
Sì, nella zona in cui siamo, la zona di Maslak è molto sicura, diciamo.
I telegiornali e i giornali italiani parlano di una situazione di alto controllo da parte della polizia e anche di violenze.
Non mi sono ancora imbattuto in una simulazione di scontri, però quello che posso dirle è che tornando a casa di notte c'erano parecchi poliziotti svesi per strada a sposare.
Cosa si dice in giro sul governo di Erdogan?
I miei colleghi non sembrano molto entusiasti di questo governo, pensano che sia un governo piuttosto duro e dittatoriale e quindi non lo vedono certo di tipo occhio.
Emergono nuovi dettagli sull'omicidio del 50enne pesarese avvenuto nella notte. I carabinieri non escludono alcune ipotesi, anche se sempre meno probabile il movente passionale. Al microfono di Valeria Strambi le testimonianze dei vicini di casa della vittima.
Abbiamo sentito l'ambulanza, però non vai a collegare, cioè non ti rendi conto che ti uccidono. L'effetto è stato pam 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 pam, così tipo, però non so dire quanti fossero, anche perché ribadisco, a quell'ora sei anche abbastanza addormentato e quindi l'idea era come quando i ragazzini fanno scoppiare i petardi.
Io questa persona la conoscevo di vista, da quanto ho capito abitava in panoramica.
Ha tutte le caratteristiche di un agguato, quello che si è consumato la notte scorsa intorno all'una nella zona mare di Pesaro. La vittima si chiamava Andrea Ferri, 51 anni, molto conosciuto in città. L'uomo, sposato e con 2 figli, era titolare di 3 distributori di benzina e di una piadineria. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, 1 o 2 uomini lo avrebbero aspettato in via Paterni e lo avrebbero aggredito con 7 colpi di pistola. I proiettili, sparati da una distanza molto ravvicinata con una calibro 7,65, lo hanno raggiunto alla testa e al torace. I vetri rotti e le tracce di sangue all'interno della sua BMW X6 fanno pensare che l'uomo sia stato ucciso mentre era a bordo dell'auto. L'assalitore o gli assalitori lo avrebbero poi scaraventato fuori dalla vettura e si sarebbero allontanati con il SUV, ritrovato a circa 400 metri dal corpo. Per il momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Se nella mattinata erano circolate voci di un possibile movente passionale, non sembra ancora tramontata la pista della rapina. Altra ipotesi da considerare è quella legata a questioni d'affari o finanziarie, dal momento che Ferri aveva a disposizione considerevoli somme di denaro.
Dio la benedica, così oggi Luisa Pastore, una ragazza di Napoli, ha ringraziato il procuratore Guariniello all'indomani della condanna storica dei vertici dell'azienda Eternit per disastro ambientale doloso. In mano stringeva le foto dei suoi genitori, entrambi morti per l'effetto dell'amianto a Bagnoli. Lo stesso amianto che attraverso tetti e tubature in Eternit continua a fare vittime anche 20 anni dopo la sua messa al bando. Il servizio di Diana Orefice.
Sono 14.000 i casi di morte per amianto registrati dal 1993. Secondo gli studi dell'INAIL, il mesotelioma maligno, la malattia provocata dalle polveri della sostanza, colpisce soprattutto gli uomini e gli anziani e la speranza di vita di un ammalato va dai 6 ai 9 mesi. Il materiale Eternit, infatti, non era pericoloso solo per i lavoratori degli stabilimenti, ma continua ad esserlo anche per chi oggi vive tra tetti e tubature costruiti in amianto cementificato. In Italia, far bonificare la propria abitazione o la propria azienda richiede un iter lungo e costoso e nelle Marche non esiste nemmeno un censimento aggiornato delle abitazioni che contengono amianto. A Urbino il risanamento è iniziato un anno fa, dopo il crollo dei tetti provocato dal nevone del febbraio 2012. Ne abbiamo parlato con Eugenio Carlotti, dirigente del Dipartimento Prevenzione dell'ASUR di Urbino. Dottor Carlotti, l'anno scorso sono crollati 160 tetti in Eternit nella zona di Urbino.
Sì, per l'esattezza 163 e sono stati praticamente bonificati tutti, tranne mi risulta uno nel comprensorio di Acqualagna, un altro nella zona di Mercatino Conca. Sono da bonificare ma non sono in situazioni tali da comportare pericolo né per la popolazione né per i soggetti eventualmente esposti che lavorano lì.
Dalla messa al bando dell'Eternit negli anni 90, quanti morti ha provocato l'amianto?
L'ultimo aggiornamento del registro regionale dei mesoteliomi che è stato istituito a Camerino è del febbraio 2008 e ancora siamo ai 305 casi, di cui 236 maschili e 67 femminili.
Berlusconi ebbe un ruolo decisivo nella pubblicazione sulle pagine del giornale della conversazione tra Piero Fassino, allora segretario di S, e Giovanni Consorte, ex presidente di Unipol. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado in cui il Cavaliere è stato condannato a un anno di reclusione per rivelazione di segreto d'ufficio. Nella telefonata il manager di Unipol informava all'ex leader di S della tentata scalata di BNL a Unipol. L'intercettazione in cui Fassino domandava «Abbiamo una banca?» non poteva essere pubblicata perché all'epoca era coperta da segreto istruttorio. Nelle motivazioni si legge che Berlusconi agì per danneggiare l'avversario politico. I giudici non hanno concesso le attenuanti generiche all'ex premier, in quanto hanno tenuto conto della sua qualità di pubblico ufficiale e della lesività della condotta nei confronti della pubblica amministrazione. Nel processo è stato condannato anche il fratello Paolo Berlusconi a 2 anni e 3 mesi.
Enrico Bondi, il nuovo commissario dell'ILVA, guiderà l'azienda per i prossimi 36 mesi e sarà affiancato da 2 subcommissari nominati dai ministeri dello sviluppo e dell'ambiente. Il decreto sul commissariamento è stato varato questo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Questa è l'unica strada per garantire salute, lavoro, tutela dell'ambiente e continuità produttiva, ha sottolineato Ermete Rialacci, presidente della Commissione Ambiente. Dal destino dell'ILVA dipende il futuro della siderurgia italiana e più in generale la credibilità del nostro paese. Paese, ha affermato Zanonato, ministro dello sviluppo, aggiungendo che la chiusura dell'azienda avrebbe un impatto economico negativo per 8 miliardi di euro annui.
Il problema occupazionale investe anche il settore degli elettrodomestici. La Indesit ha previsto 1.425 esuberi. Il 90% sono operai che lavorano negli stabilimenti di Fabriano, Comunanza e Caserta. In questi 3 poli resteranno solo i modelli ad alta innovazione, mentre il grosso della produzione verrà spostato in Turchia e Polonia. Questa è la conseguenza del piano di riorganizzazione aziendale presentato oggi dalla società ai sindacati. Dura la reazione della FIOM, che parla di mobilitazioni e scioperi.
Sono 121 le persone che dal gennaio 2012 al marzo 2013 si sono tolte la vita per problemi economici, personali o aziendali. Lo rivela il report Il mondo ai tempi dell'austerity, curato dalla Onlus Associazione Società Informazione. Secondo lo studio, il numero dei suicidi sarebbe aumentato del 40% rispetto agli anni scorsi. La povertà riguarda un quarto della popolazione, si legge nel documento, che mette anche in guardia dalle politiche di austerity. Gli stati che hanno scelto di finanziare la crescita stanno ottenendo risultati più positivi.
Scontro all'interno della Lega Nord. Bossi, in un'intervista di oggi a Repubblica, ha accusato Maroni di aver tradito gli ideali del partito, sottomettendosi a Roma. Della lite tra i vertici di Pontida si parla anche nelle Marche. Servizio di Chiara Nardinocchi.
È ora di fare i conti. Così il fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, si propone per la leadership del partito da lui fondato. In un'intervista infiammata a Repubblica, il senatore ha attaccato l'ex alleato Roberto Maroni. Sebbene, come ha affermato Bossi, non si possa parlare di divorzio, la Lega sta assistendo ad una tormentata separazione in casa. A commentare gli avvenimenti è Giorgio Cancellieri, sindaco di Fermignano, il comune leghista più a sud d'Italia.
Non sono molto d'accordo in questa diatriba che c'è tra chi ha perso il congresso e chi l'ha vinto. sarei contento che il partito rimanesse unito, perché dividersi indebolisce comunque sempre. Forse in questo momento non è opportuno che Bossi si ricandidi alla segreteria del movimento, anzi ritengo che il movimento deve essere rinnovato, riprogettato anche in termini di contenuti e proposte politiche e debba passare attraverso volti più nuovi. Ma io vedo molto bene, lo dico da sempre, il sindaco di Verona Flavio Tosi, perché ritornare agli amministratori locali vorrebbe dire ritornare al territorio e ai problemi specifici del territorio, e la Lega è stata un sindacato del territorio e deve ritornare ad essere questo, quindi ecco, più vicino alla gente e più vicino al territorio.
Con 247 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti, tutti esponenti di SEL, il Senato ha approvato con alcune modifiche il decreto sui pagamenti della pubblica amministrazione. Adesso il provvedimento tornerà alla Camera in terza lettura per l'approvazione definitiva. Deve essere convertito in legge entro il 7 giugno, pena la sua decadenza. Il decreto, collegato alla manovra finanziaria, movimenta risorse per 40 miliardi e definisce le procedure per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione.
Nessun tipo di allarmismo, la situazione è sotto controllo, lo ha affermato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, riferendosi ai casi registrati in Toscana da virus della nuova SARS. Per ora l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato solo 3 pazienti ricoverati qualche giorno fa a Firenze. Nessun contagio per gli altri sottoposti ad accertamenti. I campioni delle 8 persone entrate in contatto con i ricoverati sono negativi al secondo test sulla presenza del virus.
9 denunciati per un'evasione al fisco di oltre 22 milioni di euro. È successo oggi a Locri, in provincia di Reggio Calabria, dove 3 titolari di ditte e 5 rappresentanti di società sono stati accusati di aver emesso fatture false per evadere IVA e IRAP, grazie alla collaborazione del depositario delle scritture contabili. La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro preventivo 8 beni immobili di proprietà degli indagati, del valore di 293.000 euro.
Oltre 1 milione il risparmio delle spese di funzionamento del Consiglio regionale delle Marche dall'inizio della legislatura. È il dato che emerge dal rendiconto 2012 dell'Assemblea legislativa, approvato questa mattina all'unanimità. Soddisfazione è stata espressa dall'Ufficio di Presidenza, che ha evidenziato come la nostra regione sia la migliore d'Italia per sobrietà e contenimento della spesa.
Raddoppia il numero dei treni Frecciarossa sulla tratta Ancona-Milano, con nuove fermate intermedie a Pesaro, Fano e Senigallia. L'iniziativa, promossa da Trenitalia e Confesercenti Marche, sarà in vigore dal 9 giugno e l'obiettivo è favorire un maggiore afflusso di turisti nella riviera marchigiana. Aumentate anche le corse dei Frecciabianca, che per tutta l'estate e nei weekend effettueranno 6 fermate alla stazione di Senigallia. Previsti anche sconti sul prezzo del biglietto per chi sceglierà di fermarsi per una vacanza, rimborso del biglietto di andata e ritorno per soggiorni di 15 giorni, del biglietto di sola andata per chi si ferma una settimana e uno sconto del 30% per chi va in vacanza un solo weekend.
La musica all'abbazia di Westminster stamattina era la stessa di quel 2 giugno 1953, quando la 27enne sovrana d'Inghilterra veniva incoronata per la prima volta in diretta TV. Per celebrare i 60 anni di regno di Elisabetta II si sono riuniti nel centro di Londra, assediata dai sudditi in festa, 2000 ospiti, alcuni dei quali presenti alla cerimonia del 53. La regina ha partecipato alla celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, scortata dal marito e da 20 membri della famiglia reale, tra i quali spiccava una arrotondata Kate Middleton in rosa che esibiva il pancione col futuro erede.
Prosegue l'avventura di Sara Errani al Roland Garros. Nel quarto turno degli Open di Francia ha infatti battuto la spagnola Carla Suarez Navarro in 2 ore e 22 minuti di gioco. La Errani, nonostante un dolore addominale accusato nel corso del primo set, si è imposta con il punteggio di 5-7, 6-4 e 6-3. Ai quarti la tennista bolognese incontrerà la polacca Agnieszka Radwańska. Abbandona invece il torneo Roberta Vinci, sconfitta in 2 set dalla numero 1 del circuito Serena Williams.
Questa era l'ultima notizia. La prossima edizione di Radio Educato a domani alle 12.30. Un saluto da Giuseppina Avola e Giovanni Ruggero.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.